Una buona domenica mattina a tutte le mattine del mondo. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare e questa è l'apertura di musica con la musica classica. Prima domenica per quanto mi riguarda dell'anno, Carlo Centemer, anzi Angelo Miotto mi ha preceduto settimana scorsa, anzi lo ringraziamo per aver prestato la sua voce non solo come regolarmente fa alle rassegne stampa, ma anche, alle, insomma, al suo, anche ai suoi vecchi amori, cioè quelli per la musica, chiamiamola cosa così, la musica colta e non solo. Quindi prima domenica dell'anno, intanto ovviamente auguri a tutti quanti, ce l'abbiamo fatta, ce la faremo anche nel 2025. Tanta musica anche oggi, tanti nuovi dischi, un po' di annunci, insomma il menu è quello, lo conoscete, sapete anche, immagino, ma ve li ripeto, i numeri di telefono per entrare in contatto con noi, l'SMS o WhatsApp oppure Telegram 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it, domande, richieste, quello che volete, cerco di esaudire, magari non proprio in tempo reale, da una settimana all'altra, le vostre richieste, ma siamo sempre felici di farlo, o comunque qualunque cosa abbiate da chiedere lo potete fare. Intanto prima segnalazione per questa settimana che viene, di concerti per chi è a Milano da seguire. Per esempio debutta, per incredibile che sia, in duo al Quartetto, alla Società del Quartetto, quindi Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il 14 gennaio, quindi martedì sera alle 20:30, Gauthier Capuçon, insomma, uno dei Capuçon, il violoncellista, diciamo, della famiglia Capuçon, l'appellativo di ambasciatore del violoncello del XXI secolo, è stato chiamato per via, anche per via del fatto che il suo violoncello, un Goffrier del 1701, è chiamato l'ambassadeur. Gauthier Capuçon appunto debutta, per quanto sia in carriera ormai da direi almeno 20 anni, insieme a Jérôme Ducrot al pianoforte, sono diciamo partner di musica da camera da ormai oltre un lustro, e insieme suoneranno un programma diciamo tendenzialmente un 800 allargato, la Fantasiestücke, opera 73 di Schumann, la sonata in la minore, opera 36 di Grieg, e al centro la terza sonata per violoncello e pianoforte in la maggiore, opera 69 di Beethoven, che è poi quello che ho scelto di ascoltare con voi, anche perché lo stesso Capuçon l'ha incisa mai un po' di anni fa per l'etichetterato, insieme non a Jérôme Ducrot ma a Frank Braley al pianoforte. Era un disco che raccoglieva tutte le sonate, le cinque sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven, sono una più bella dell'altra, oltre alle, anche le variazioni che sono pure un po' un cavallo di battaglia di tanti violoncellisti. Nel disco, nel booklet, Capuçon appunto dice che di fatto eseguire e registrare le sonate per violoncello di Beethoven è un rito di passaggio.
Thank you.
Gauthier Capuçon al violoncello, in questo disco di qualche anno fa per l'Aerato era accompagnato da Frank Braley, invece a Milano martedì sera alle 20.30 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, per la, scusatemi, Società del Quartetto, sarà debutta, anzi, in duo con Jérôme Ducrot in un programma che appunto vede quello che abbiamo appena ascoltato, cioè la terza sonata per violoncello e pianoforte in La Maggiore Opera 69 di Beethoven, accompagnata dalla Fantasiestücke Opera 73 di Schumann e la sonata in La Minore Opera 36 di Edvard Grieg. Ma qualche novità discografica di quelle che mi sono piaciute molto, anzi moltissimo, di questi giorni. Per esempio un viaggio nella, insomma, nella musica per cembalo dell'epoca di Luigi XIV. Si titola Harpsichord Music from the Reign of Louis XIV, quindi musica per cembalo appunto del regno di Luigi XIV per l'etichetta Chacon, che di fatto è la versione early music della Chandos. Sophie Yates ha appunto un'esperta direi di repertorio soprattutto di primo 600, e questo è appunto il periodo dei vari Louis Couperin, anche Jacques Champion Chambonnier, Lully, d'Anglebert, insomma i grandi padri fondatori, se vogliamo, del repertorio barocco francese. Questo è un bellissimo Tombeau de Monsieur Blanc Rocher di Louis Couperin. Thank you. se avete ascoltato in cuffia si possono sentire anche dei rumori di uccellini chiaramente fuori della sala di registrazione, che in realtà, come spiega Sophie Yates, la cembalista che abbiamo appena sentito in questo nuovo disco per l'etichetta Chacon, dedicato alla musica per cembalo all'epoca più o meno di Luigi XIV, è stato registrato in una villa, diciamo, inglese dei primi del Seicento, un po' per ricreare quell'aspetto di ancora stanze relativamente intime che dovevano essere le corti dell'epoca. Voi dovete immaginare che Versailles non era il palazzo che abbiamo in mente adesso, no? Quando all'epoca di Luigi XIII e perlomeno tutti i primi anni dell'era di Luigi XIV, Versailles era di fatto una serie ancora di stanze e di palazzine, praticamente tra stalle e case dove si per la caccia, che poi dopo sono state ampliate. Quindi lei ha voluto un po' ricreare questa atmosfera un po' più intima, diciamo, dei primi anni del Seicento, di cui appunto, per esempio, questo Tombeau de Monsieur Blanc Rocher di Louis Couperin è parte, una delle composizioni che sono raccolte nel, forse quello che è più importante oggetto musicale dell'epoca, il manoscritto Bon alla Biblioteca Nazionale de France, tuttora consultabile. È un manoscritto in realtà leggermente tardo, cioè nel 1690, ma è indubbiamente una delle fonti più importanti di musica per tastiera francese del Seicento, e c'è molto dei brani che Sophie Yates esegue in questo disco dedicato appunto alla musica per cembalo dell'epoca di Luigi XIV, vengono in parte, non tutti, ma insomma in buona parte dal manoscritto Boyne. Ancora un ascolto prima poi di qualche secondo di pubblicità, e allora un altro nuovo disco uscito in queste settimane della etichetta Bis. Ci spostiamo in area mozartiana, perché ce ne sono tante di registrazioni dei concerti per corno di Mozart. Questa nuova incisione con Alec Frank Jamil, con la Swedish Chamber Orchestra diretta da Nicholas McGeegan, è particolarmente interessante, non tanto appunto per l'offerta in sé, che è, se vogliamo, abbastanza conosciuta, ma intanto perché sceglie di non solo di presentare i quattro concerti per corno come li conosciamo, ma anche il concerto numero zero, tra virgolette, cioè quello ricostruito da Stephen Roberts nel 2008. Sono un allegro e un rondò che di fatto, insomma, credo siano già stati incisi, ma insomma è comunque parte ormai è diventato quasi parte del canone mozartiano, una della serie dei cinque concerti, sarebbe in teoria appunto quello più vecchio, del 1781. Alcuni brani, soprattutto dei movimenti, quelli più veloci, i rondò, i terzi movimenti dei concerti per corno, li conosciamo perché sono diventati anche, insomma, cavalli di battaglia non solo di cornisti ma anche di colonne sonore. Se abitate un po' i social network e avete tanti amici che si occupano di classica, uno dei video che gli algoritmi vi propone sicuramente di più è quello di un giovanissimo attore, cioè Ewan McGregor, che appunto suona anche abbastanza bene, devo dire, il rondò dal, credo, il terzo concerto, se non sbaglio, per corno e orchestra di Mozart. Quindi insomma, alle volte anche attori che vediamo regolarmente sugli schermi hanno un passato musicale di cui non siamo a conoscenza. Appunto, il nuovo disco qui per la Bis è con Alec Frank Gemmill, che è di fatto ormai da tanti anni non solo più cornista ma anche direttore d'orchestra, quindi come dire ha anche un approccio, come dire, più dall'interno forse. Questo è il rondò dal secondo concerto per corno, quello in mi bemolle maggiore K417. Thank you. In Francia, torniamo a Parigi, però in tutt'altra epoca, non quella di Luigi XIV, bensì insomma, l'epoca della Ville Lumière. Gli anni in cui Gershwin appunto la frequentava. Il primo dei tre preludi in origine scritti per pianoforte di Gershwin, qui arrangiato per, insomma, per tromba e pianoforte da Reed Nur. Il disco è uscito insomma queste settimane per Armonia Mundi, se non sbaglio, sì. Si intitola Folie Parisienne, sono Romain Lelieu alla tromba e Julien Jarnet al pianoforte. L'idea è di esplorare un po' quel repertorio che è tra le due grandi esposizioni universali di Parigi, cioè quella del 1889 e quella del 1950, insomma 88-89 e quella del 1950, tra appunto l'epoca della Torre Eiffel e invece l'epoca del dopoguerra, epoca in cui poi di fatto qui il disco quello che vuole esplorare è la grande rivoluzione negli strumenti musicali, soprattutto negli strumenti a fiato, che in Francia, a Parigi, ha poi un po' dominato il mercato degli strumenti fino ad oggi. E infatti in questo disco Romain Lelieux ha tra le mani almeno tre strumenti che vengono tutti dal Musée de la Musique, che è il museo di strumenti musicali alla Cité de la Musique di Parigi, forse uno dei musei più belli, direi, di strumenti musicali che ci siano in Europa. E appunto Il disco lui racconta, affascinato proprio da una visita al Museo della Musica, ha deciso proprio di un po' ripensare anche un disco non solo appunto dedicato a un periodo musicale, a un periodo particolarmente, diciamo, effervescente della storia francese, cioè insomma la Parigi della Belle Époque fondamentalmente fino poi al secondo dopoguerra, ma proprio appunto alla luce sia dei musicisti che ci sono passati e quindi delle varie influenze anche di genere che inevitabilmente si sono un po' contaminate. Gershwin è forse uno degli esempi più importanti, ma ce ne sono tanti altri che il disco effettivamente evidenzia, però appunto anche quello di selezionare alcune marche di costruttori. Allora, per esempio, qui per Gershwin Romain Leloup ha una tromba a pistoni in si bemolle maggiore di marca Fontaine-Besson. Insomma, Besson ancora oggi è forse una delle marche più famose di Ottoni, è uno strumento degli ultimi anni 30, appunto anche questo parte della collezione del Museo della Musique, però altri brani invece sono eseguiti da lui su un modello, su un Selmer, su una Antoine Courtamille. Insomma, ci sono un po' di, per, insomma, non solo per i fanatici direi, ma in generale anche per chi è interessato un po' a conoscere ai diversi, come suonassero in maniera diversa o non suonassero in maniera diversa. Di fatto oggi gli strumenti suonano più o meno appunto come la grande rivoluzione di questi anni della tecnologia per gli strumenti musicali ha contribuito, e quindi cioè, è questo il motivo per cui forse il suono non è così diverso. Però insomma l'intervista poi è particolarmente ricca di dettagli proprio su questo mondo, sul mondo dei costruttori, su come questo abbia cambiato un po' anche la stessa storia della musica, e quindi vi consiglio di cercare non solo il disco ma anche il booklet evidentemente di Folie Parisienne, il nuovo disco per Armonia Mundi con Romain Leloup alla tromba e Julien Gernet al pianoforte, oltre in realtà a vari altri musicisti ospiti, ma insomma questo ve lo lascio esplorare. Torniamo invece a qualche annuncio di concerti in questi giorni, anzi neanche in questi giorni ma proprio oggi, domani in pomeriggio alle 16 nella insomma cornice del programma Invito alla Scala per giovani anziani alla Scala, appunto il titolo dello spettacolo è 1685 Bach, Handel e Scarlatti nel 340esimo anniversario della nascita. Sapete che insomma è celebre il fatto che forse i tre più grandi nomi della musica strumentale ma non solo di epoca barocca sono tutti nati nello stesso anno, 1685, quindi insomma già solo quello è motivo di festeggiamenti. La Scala lo fa con uno spettacolo scritto e con in scena Mario Acampa e la storica dell'arte Maria Cristina Terzaghi. Cantata in si minore non sa che sia dolore, è una delle cantate profane di Bach, è uno dei brani che verranno eseguiti appunto in questo spettacolo. Thank you. Lei era Moika Erdmann col Bach Collegium Japan di Masaki Suzuki, un disco di qualche anno fa dedicato, uno delle, insomma, dei volumi dedicato all'opera omnia delle cantate di Bach. Questa è una delle cantate profane al centro dello spettacolo che domani pomeriggio alle 16 all'interno dell'invito alla Scala per giovani e anziani è proposto da Mario Acampa e dalla storica dell'arte Maria Cristina Terzaghi. Sul sito si legge appunto un viaggio multidisciplinare tra musica e arte per celebrare il 340esimo anniversario della nascita di tre astri del firmamento della musica, ossia Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti e Georg Friedrich Händel. Era il 1685. I brani, oltre appunto alla cantata Non sa che sia dolore di Bach che abbiamo appena ascoltato, sono per esempio il Water Piece di Händel, il Salve Regina in La Maggiore di Scarlatti e l'aria per soprano, tromba e archi, Let the Bright Seraphim dal Samson di Handel. Loro saranno Andrea Manco al flauto, Marco Toro alla tromba e Fan Tzu il soprano, accompagnati anche da un ristretto ensemble di orchestrali della Scala. Insomma, se volete, credo che valga la pena domani alle 16 al Teatro La Scala, appunto, la stagione per giovani e anziani. Ma torniamo a qualche nuovo disco. In realtà un'altra celebrazione, non sono 340 gli anni, ma in questo caso sono soltanto 40, ma sono comunque tanti gli anni di fondazione del Nash Ensemble di London, di Londra, io ogni tanto il mio cervello va da un'altra parte. Il Nash è uno di quegli ensemble dinamici, nel senso che è stato fondato da Amelia Friedman e Rodney Stratford nel 1964, ma di fatto poi le anime che lo compongono sono varie, nel senso che alle volte è un quartetto, alle volte è un sestetto, alle volte, insomma, ha alcuni attuali, per esempio, membri stabili, da Adrian Brand al violoncello, insomma, Philippa Davis al flauto, Lawrence Power alla viola, Lawrence Samuel al violino, Richard Watkins al corno, insomma, alcuni grandi nomi alcuni grandi strumentisti di questi giorni, e però appunto si trovano insieme per specifici progetti, anche perché hanno sempre avuto un occhio di riguardo soprattutto per nuove composizioni, commissioni. Insomma, a loro sono stati dedicati e scritti per loro brani di Harrison Bruce Whistle, Elliot Carter, Dutilleux, Mark Anthony Tarnach, Peter Maxwell Davis, insomma alcuni dei grandi nomi del Novecento. Il Nash Ensemble appunto compie 40 anni nel 2025, lo fa anche non solo con una serie di concerti, ma anche con un nuovo disco uscito per esempio questi giorni per Hyperion, dedicato a Debussy, in particolare alcuni dei brani più famosi da camera, la sonata per flauto, viola e arpa, il quartetto in sol minore, insomma bellissimo. Però c'è anche spazio per esempio per la sonata per violoncello in re minore, la sonata per violino in sol minore, un arrangiamento di David Walter per quintetto di fiati, quintetto d'archi, arpa e crotali del prelude alla prima di Danfon. Quindi è un disco che però più che per il cartellone in sé, che è comunque direi di quelli del tutto rispettabili, è l'approccio, è l'entusiasmo, è anche, devo dire, la straordinaria entusiasmo selvaggio che il Nash infonde in Debussy, che è sempre stato un po' il loro cavallo di battaglia, e lo si capisce ascoltando quasi con orecchie veramente nuove, diverse, alcuni dei brani che conosciamo a memoria, come per esempio il quartetto, quello in sol minore L91 come numero di catalogo, che secondo me, come lo affrontano loro in questo in particolare, è lo scherzo, non l'ho sentito mai da nessun altro. Thank you. Lo scherzo a se vif et bien rythmé dal quartetto in sol minore L91 di Claude Debussy. Loro sono il Nash Ensemble. Il nuovo disco per Hyperion propone diversi brani di Debussy, tra cui appunto il quartetto in sol minore. È un ascolto che vi consiglio caldamente. Avete sentito anche solo da come hanno agguantato veramente l'incipit, l'attacco dello scherzo, anche con un suono molto ruvido, no? Come è voluto in realtà, ma qui è particolarmente accentuato, e però appunto con un senso al tempo stesso di, insomma, di ritmo ferreo, ma con un senso però, come dire, di libertà, di freschezza, devo dire. Pochi altri sono capaci. Il Nash Ensemble compie 40 anni, molti auguri se vi capita di, insomma, di trovarvelo in qualche città che visitate, o se passate da Milano, non perdeteveli. Se siete a Milano, non perdetevi neanche le recite del Falstaff, che torna alla Scala, nella ormai vecchia, ma insomma sempre, devo dire, sempre verde, regia di Giorgio Streller, quella padana, no? Quella ambientata, questa bellissima sorta di fienile e casale, proprio che sembra uscito dalla provincia piacentina. Il Falstaff, l'ultima opera, l'ultimo grande capolavoro comico di Verdi, è diretto da Daniele Gatti, con appunto, oltre alla regia di Streller, anche un cast che ha Ambrogio Maestri, cioè ormai il Falstaff nazionale degli ultimi, direi, 20 anni praticamente, ma anche Juan Francisco Gatell come Fenton, Luca Micheletti come Ford, Rosa Feola sarà Alice, Rosalia Seed sarà Nannetta, Mariana Pizzolato, Miss Quickly, Martina Belli, Mrs. Meg. Il bello del Falstaff è anche che, come dire, come sapete, insieme all'Otello, le ultime due opere, è stato il frutto di una collaborazione, sinergia, magico veramente momento nella vita di Verdi insieme ad Arrigo Boito, per creare quello che è veramente teatro puro. E in effetti l'ascolto, quello che a me ha sempre fatto non solo ridere ma anche veramente ammirare per l'immensità proprio intellettuale dei due, è il grande concertato che chiude il secondo atto, quando le comari di Windsor appunto hanno incastrato praticamente Falstaff. Gli uomini lo stanno cercando un po' dovunque, sentono un bacio, ma in realtà è il bacio di Nannetta e Fenton dietro le quinte, e immediatamente dicono c'è, e parte appunto questo bellissimo finale con il libretto di Boito che si muove tra se t'agguanto, se ti piglio, se t'acciuffo, se t'acceffo, ti sconquasso, t'arronciglio come un can, ti rompo il ceffo. Questo è Verdi e Boito alla Scala a partire da giovedì.
Se t'agguanto, se ti piglio, se t'acciuffo, se t'acceffo, ti sconquasso, ti arroncilio come un can,
ti rompo il ceffo.
Guai a te.
Nega il tuo santo.
Faccio un po' del vestito per te.
Guai a te.
Purché non ci guai. Commossi previste.
Siamo finiti. Con te ma tuffo.
Guai. Sempre fino non s'accorse di nulla.
Si ti raccomando.
Sorretterci forse con fonte.
Se ti accetto. Qua tutti l'ho trovato. Che falsa con mia moglie!
Sono toccato il tuo perato!
Thank you.
mentre Chopin ci accompagna. Io vi ricordo il Falstaff che abbiamo ascoltato, non l'ho detto, ma è una delle più belle incisioni che siano uscite negli ultimi anni, cioè quella dal vivo con la London Symphony Orchestra, diretta da Colin Davis. Invece questo notturno in do minore, l'opera 48, numero 1 di Chopin, questo è Nelson Gurner, perché con Chopin arriva in zona nostra in questi giorni.
Thank you.
il notturno opera 48 numero 1, il lento in do minore di Chopin. Nelson Gurner, un dischio di qualche anno fa, per se non sbaglio Alfa, ma l'abbiamo ascoltato perché Nelson Gurner è a Pavia giovedì 16, ospite dei solisti, perché riparte per il terzo anno nell'ambito della stagione concertistica del Fraschini di Pavia il ciclo di concerti solisti d'orchestra, che vede al centro i solisti di Pavia sul palco, con a fianco artisti ovviamente di chiara fama, mettiamoli così, come in questo caso il pianista argentino Nelson Gurner. Insomma, con Chopin, ma anche con Liszt, insomma, negli ultimi anni si è concentrato su un repertorio ben preciso. Il concerto di giovedì 16, ve lo dico subito, se lo scrivessero in maniera un po' più chiara sui comunicati stampa sarebbe tutto più facile. Comunque, intanto posso dire che sarà preceduto mercoledì 15 alle 18:30 nel nuovo auditorium di San Tommaso di Pavia, una presentazione aperta al pubblico con lo stesso Nelson Gurner e la musicologa Bianca De Mario, e poi l'ingresso è libero in questo caso. Il concerto invece è, vi posso solo dire che è il 16 gennaio, ma non saprei dirvi a che ora, dopo nella pausa ve lo dico, o perlomeno controllo. Il concerto ha al centro il concerto del pianoforte orchestra, il secondo, quello in fa minore di Chopin, per questo ho voluto ascoltare con voi il notturno opera 48. Nelson Gurner non ha mai inciso il concerto di Chopin, ma i concerti di Chopin, però almeno i notturni e tanto altro Chopin sì. E poi in realtà nella stessa serata ci sarà la serenata in mi minore di Elgar e la suite per orchestra d'archi opera 1 di Nielsen. In questo caso appunto Nelson Gurner è pianista e direttore, quindi insomma si sarà anche sostanzialmente il suo stesso direttore nel concerto di Chopin. Questo per quanto riguarda appunto qualche annuncio al di fuori di Milano, ma dobbiamo tornare a Milano, perché è vero, questa puntata è stata un po' scalacentrica, ma insomma, è stata una settimana, in effetti sarà una settimana particolarmente densa, perché a partire da domani, lunedì 13 alle 20, ma poi anche venerdì e in replica ancora lunedì 20, per la stagione della Filarmonica della Scala, anzi la stagione è quella dell'orchestra, stagione sinfonica della Scala con la Filarmonica della Scala, ritorna a Milano Lorenzo Viotti, figlio d'arte del grande direttore Marcello Viotti, che ormai alla Scala vediamo abbastanza regolarmente, e con niente meno che la Sesta Sinfonia di Mahler, quindi insomma uno forse dei titoli per me che è sempre rimasto tra i più enigmatici, tra i più difficili, complessi, ma non per questo ovviamente meno intensi del catalogo mahleriano, la tragica insomma. Adesso sarà anche interessante vedere se Viotti la esegue con il secondo e terzo movimento ruotati, alternati. Sappiamo che Abbado, Rettol per esempio erano soliti appunto invertire lo scherzo e l'adagio. Ci sono opinioni anche abbastanza discordanti su cosa bisognerebbe fare. Detto ciò, appunto, la Sesta rimane sicuramente una delle sinfonie anche tra le più amate, forse anche grazie al appunto bellissimo andante moderato che secondo me pochi altri come Theodor Currensis e Musica Eterna nel loro disco insomma di qualche anno fa sono riusciti a trasmettere in maniera veramente lucida. Ecco, Currensis è uno di quei direttori che lavora talmente tanto in fase di prova con il suo ensemble, con Musica Eterna, che è vero che siamo un po' al limite del, come dire, del manierismo, nel senso che ogni nota è perfettamente lì dove chiaramente l'avrebbe voluta, però c'è proprio sempre un senso della narrazione, del teatro, del dramma, che devo dire praticamente in pochissimi altri direttori, in disco quantomeno, sono riuscito ad ascoltare in questi anni. Questo è l'andante dalla Sesta Sinfonia di Mahler, la stagione sinfonica della Scala riprende appunto a partire da domani sera con Lorenzo Viotti. Vi ricordo anche che, appunto, se avete richieste o domande potete scrivere ovviamente al 331-62-14013, un sms o un whatsapp o un telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare e della apertura di Musica Classica della domenica mattina.
Thank you.
prima parte, insomma, del lungo movimento, l'andante moderato dalla Sesta Sinfonia di Mahler. Peraltro, insomma, sulla Radio Popolare possiamo dare questo tipo di anteprime. Ci ha scritto un nostro, insomma, amico abbonato, nonché storica viola dell'Orchestra della Scala, Francesco Lattuada, che ci ha appunto anticipato che domani Lorenzo Viotti eseguirà lo scherzo come secondo movimento e quindi l'andante arriverà come terzo, cioè come era previsto nella prima edizione e in origine come era previsto da Mahler, salvo che poi appunto Mahler ebbe un sussulto, un cambio di idea durante le prove per un'altra recita. Insomma, tutt'oggi ci sono fondamentalmente due edizioni critiche diverse e anche due scuole diverse di pensiero, cioè se bisogna seguire, come dire, la prima edizione a stampa e la prima idea di Mahler, o se invece seguire la seconda edizione a stampa e il ripensamento mahleriano, che però fu un ripensamento anche lì, che ha avuto diverse fasi, e poi noi ci affidiamo sempre un po' troppo a quello che dice Alma Mahler su come sono andate le cose, ma sappiamo anche che Alma Mahler non è esattamente uno dei testimoni più affidabili di quel periodo, insomma, quindi la questione è ovviamente aperta. Sappiamo che però Lorenzo Viotti e la compagine Scaligere eseguiranno la settimana prossima, tra lunedì 13 e lunedì 20, all'interno della stagione sinfonica del Teatro alla Scala, la sesta, insomma, cosiddetta, anche se questo appunto Mahler non lo voleva, la tragica di Mahler, numero 6. E chiudiamo, perché insomma l'ultima mia conduzione del 2024, avevo voluto ascoltare qualcosa dal concerto di Capodanno del 2024, appunto quello diretto da Thielemann, è uscito proprio l'altro ieri la incisione ufficiale di quello che c'è appena stato, il concerto di Vienna, con Riccardo Muti. Sapete, io presumo lo sappiate, non sono un grande fan del maestro Muti, non sono mai stato, ma devo dire però che mi ha molto colpito la direzione del concerto di Capodanno e anche una serie di raffinatezze in un repertorio che, se vogliamo, apparentemente non ce le ha di raffinatezze, cioè quello dei valzer, le marce, mazurche, polche della famiglia Strauss. E però devo dire, in questo sì, Muti tira fuori quel guizzo proprio da musicista più che sa scavare nella partitura, che quando, insomma, quando lo sa fare con un'orchestra come i Wiener Philharmoniker, devo dire, i risultati poi sono sempre abbastanza strabilianti. Questa dal disco appunto è la Entweder Oder, cioè così o così, la Polka Schnell opera 403 di Johann Strauss, insomma figlio, il secondo. Io, Carlo Lanfossi, vi saluto, lascio la linea al giornale radio e poi alla rassegna stampa, e come sempre vi auguro una buona settimana e di vivere felici.